libanese, mentre Israele prepara l'attacco all'Iran, razzi di Hezbollah sono stati lanciati sulla Galilea. Il bilancio è di 13 feriti. Il ministro degli esteri Borrell condanna l'ipotesi dell'operazione israeliana su Rafah, nella striscia di Gaza. Il ministro degli esteri Tajani vede il segretario di Stato americano Blinken e dice: lavoriamo per la pace, ci sono spiragli. Oggi la riunione ministeriale del Consiglio di sicurezza dell'ONU su Gaza. Conflitto Israele-Iran, le mosse della diplomazia internazionale. Bruxelles, i leader europei hanno deciso di imporre sanzioni a Teheran dopo l'attacco a Israele. Lo ha confermato il presidente del Consiglio europeo Michel al termine del vertice europeo sull'aggressione russa all'Ucraina. Michel ha sottolineato come il paese abbia bisogno di più munizioni e difesa aerea. Il bilancio dei soldati russi morti in Ucraina ha superato la soglia dei 50.000. Intanto Kiev colpisce una base aerea russa in Crimea. Sono morti 30 soldati. La rappresaglia del Cremlino su un palazzo di Kharkiv ha provocato una strage di civile. Le vittime sono 18, tra cui due bimbi. Mosca riferisce di aver distrutto nella notte due missili, 20 droni e 16 razzi lanciati da Kiev su tre regioni. Secondo giorno di visita in Bulgaria del presidente Mattarella, la storia con le sue tensioni e gli inimmaginabili venti di guerra ci chiede un'assunzione di responsabilità che fino a pochi anni fa era imprevedibile. Deve sapersi dotare di istituzioni nuove l'Europa e della capacità di rispondere alle aggressioni che oggi minacciano i suoi confini. L'emendamento al decreto PNRR che prevede il coinvolgimento nei consultori italiani delle realtà del terzo settore che sostengono la maternità è stato criticato da Ana Redondo, ministra per l'uguaglianza spagnola. Immediata la risposta della premier Meloni: quando si è ignoranti su un tema si deve avere almeno la buona creanza di non dare lezioni. Calcio, Champions, Bayern Monaco e Real Madrid completano il quadro delle semifinali. Stasera quattro italiane impegnate nei tornei continentali. In Europa League, ritorno dei quarti Roma-Milan e Atalanta-Liverpool. In Conference, la Fiorentina ospita il Viktoria Plzeň. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
Bene ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord, al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulle Alpi occidentali con possibili piovaschi isolati. Al pomeriggio molti addensamenti lungo l'arco alpino con piogge sparse, soleggiate altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali piogge sui settori alpini. Al centro, tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli soleggiati ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con qualche velatura in più in transito. Al sud, tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Sicilia. Al pomeriggio qualche pioggia in arrivo sulla Sicilia, asciutta altrove con qualche disturbo nuvoloso sui settori tirrenici. In serata e nottata nuvolosità in generale aumento con piogge in estensione dalla Sicilia alla Calabria e ancora asciutto sulle altre regioni. Temperature minime in diminuzione al centro nord e stabili o in lieve rialzo al sud e sulle isole maggiori. Massima in generale diminuzione su tutta la penisola. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
Meteo.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Parole mutassero in preghiera, rivederti, o padre, che dipingevi il cielo. Sapessi quante volte, guardando questo mondo, vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore. Vorrei che le mie mani avessero la forza per sostenere chi non può camminare. Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti diventasse culla per chi non ha più madre. Mani, prendi queste mie mani, anni di vita fammi amore, braccia aperte per ricevere che solo puoi. Prendi questo mio cuore, anche se spalanchi al mondo, germogliando per quegli occhi che non sanno piangere più. Sei tu lo spazio che desidero da sempre, so che mi stringerai e mi terrai la mano. Fa che le mie strade si perdano nel buio e io cammini dove camminerai tu. Soffio della vita, prendi la mia giovinezza con le contraddizioni e le falsità. Momento fa che sia per annunciare il regno, anche per queste vie tu chiami beati. Mani, prendi queste mie mani, fanno vita, fanno amore.
Dalle frequenze di Radio Mater vi proponiamo ora la rubrica Spazio Famiglia, a cura dell'equipe dell'Istituto La Casa, la famiglia delle famiglie. Trasmissione condotta da Elena. Tema della puntata odierna, l'età della vita. Ospite il dottor Giancarlo Dini. Auguriamo a tutti voi un buon ascolto.
Grazie, grazie, bentrovati. Ci ritroviamo per una nuova trasmissione di Spazio Famiglia. Buongiorno a tutti voi, buongiorno da Elena dall'Istituto La Casa di Milano. E buongiorno al nostro dottor Odini, che è collegato ciao, prontamente con noi.
Ciao, grazie, grazie. Sento la voce un po' distante, però dai, ci sono.
Provo a parlare un po' più forte. È l'età, è l'età.
Ah, ecco, ecco la differenza tra la giovinezza e la vecchiaia.
Entriamo sente subito. Entriamo subito nel merito della nostra trasmissione di oggi, che abbiamo appunto voluto intitolare Giovinezza e vecchiaia, l'età della vita, per ragionare un po' insieme sui passaggi, insomma, sul trascorrere del tempo. È arrivata anche la primavera, quindi il tempo che passa, le stagioni che passano, ma noi come stiamo dentro questo passaggio, dentro questa evoluzione, dentro i cambiamenti che appunto con l'età arrivano da tanti punti di vista. Allora ne parliamo appunto col dottor Giancarlo Dini, che è psicologo e psicoterapeuta, e iniziamo subito, Giancarlo, con questa piccola frase che ho, questa citazione che ho trovato per introdurre il tema, che adesso ti leggo e sulla quale poi ti chiedo appunto un commento. Allora, la citazione è questa: la differenza fondamentale tra la gioventù e la vecchiaia rimane sempre questa. La prima, cioè la gioventù, ha in prospettiva la vita, la seconda la morte. Per conseguenza, una possiede un passato corto e un lungo avvenire, e l'altra l'opposto. Ecco, ti servo questa riflessione come punto di partenza. Che cosa ne pensi?
Ma io non la vedo proprio in questa maniera. che è bellissimo.
Oh, che bello.
Proprio. È vero che la giovinezza costruisce e la vecchiaia termina un percorso, ma al tempo stesso è sicuro che la nostra vita non si ferma tra questi due estremi. Noi, prima di nascere, ad esempio, siamo stati desiderati e sognati. Inoltre, alla nascita, abbiamo ricevuto in dono tutti quegli aspetti della vita precedente che sono stampati in noi e che noi chiamiamo archetipi. Inoltre, la vita non termina con la nostra morte fisica, perché restiamo nel cuore di chi ci ha voluto bene. Abbiamo dato un esempio di vita che permane. Noi ritorniamo nella natura a farne parte significativa. Se abbiamo figli, la nostra vita continua nella loro vita. Quindi, durante il nostro vivere, raccogliamo continue esperienze, rendendo saggi gli ultimi anni. La coscienza di questa evoluzione offre stupore, direi, ed impegno per creare una vita che sia sempre più interessante e completa. Per cui quello che dice, mi pare, Schopenhauer,
esatto.
È un modo pessimistico davvero di vedere la vita, cioè ne vede una breve evoluzione, e la parte più importante secondo lui è la giovinezza. Secondo me no, non è la parte, è una parte importante, ma è una parte che si collega a tutto il resto, e lo vedremo nella presentazione dei vari temi e nella risposta alle varie domande. Vedrete che io vi presento la vita come un tutt'uno. Quindi è importante sì la giovinezza, ma è importante anche la vecchiaia, è importante l'età matura, è importante anche l'infanzia. Cioè tutto è importante nel nostro vivere.
Certo, questa visione di insieme dà un senso diverso, ovviamente. Io ho voluto, ho voluto scegliere questa frase, ti dico quando ragionavo su questa tematica, che comunque riguarda appunto tutti, ho fatto un po' di ricerche, no? E mi sono soffermata su questa, che era molto netta e molto, certo, e mi dava diversi spunti per poi contraddirla eventualmente. Ascolta, parliamo della giovinezza. Tu giustamente hai detto è un tutt'uno, tutte le fasi della vita hanno una loro continuità, hanno una loro oltre che un senso, hanno un loro contributo. Parliamo della giovinezza da un punto di vista psicologico, cioè che cosa c'è dentro, da cosa è caratterizzata?
Certo, noi sappiamo che il mondo è come un giardino, questo lo dice Hillman, in cui la giovinezza è caratterizzata da una forza costruttiva. Pensiamo che il mondo sia nostro, e l'abbiamo pensato quando eravamo giovani. Tutto il corpo, la mente, l'anima sprizzano energia vitale. Sentiamo di non avere limiti e dal niente inventiamo un mondo fatto di novità. Noi, nella giovinezza, siamo quel puer di cui parla Jung. Inventiamo una vita che ci permette di faticare meno. Sogniamo un momento fatto di sorelle, un mondo anzi fatto di sorelle, fratelli, che si vogliono bene. Innalziamo la giustizia a nostra regina. E poi lo vedremo quando più tardi parlerò di un mito, dell'eterna giovinezza. Vedremo come per noi questa età della vita sia così desiderata, ma non è tutto, proprio non è tutto, è la spinta per vivere in modo direi favoloso un aspetto della nostra vita, solo un aspetto però.
Tu parlavi di spinta vitale, caratteristica della giovinezza, diciamo forse in modo più evidente, più eclatante, non che poi si spenga, ma insomma ha dei connotati proprio anche di energia, no? Molto molto specifici. Ci siamo chiesti un po' se queste caratteristiche della giovinezza, che comporta anche questo voler, tu dicevi, costruire un mondo, cioè esplorare, uscire da sé, andare incontro al nuovo, no? E avere questa curiosità, questa spinta. Se oggi si sia un po' modificata, oggi che è un po' tutto più a portata di mano o diciamo così facilitato, agevolato da quello che è internet, i social, eccetera, insomma, è cambiato secondo te un po' questa spinta, questa voglia di esplorare? In fondo uno lo fa dalla camera di casa, no? Dal computer di casa, non è una vera esplorazione, ma
ma in parte secondo me è cambiata, solo in parte, perché da un lato si dirige verso il dominio rapido del mondo e dall'altro ci aiuta a costruire una uguaglianza che ci faccia sentire parte attiva di tutta la vita. E come per tutte le cose, noi possiamo immaginare che il progresso possa causare anche sofferenze, anche ingiustizie, anche differenze. A questo proposito, pensiamo alla capacità che questi mezzi hanno di poter spiare gli altri. C'è poi chi sa apprendere la modernità e chi invece resta superato. Inoltre l'anima fa esperienza di vita, per cui nuove idee si formano e prolificano in noi, rendendo con l'età immagini nuove e più complete che ci aiutano a rendere l'esistenza più facile. Esplorare per conoscere è una caratteristica di tutta la vita, e ciò da sempre. Pensiamo ad esempio, ho due esempi da portare, pensiamo ad Ulisse, come lui si sia adatto da fare per poter esplorare, pensiamo alla nave che è andata alla ricerca del vello d'oro. Solo apparentemente oggi, sollecitati da internet, dai social, dai cellulari, siamo più portati a voler conoscere. È vero che molti utilizzano questi mezzi per scoprire cose nuove ed essere facilitati, ma molti tendono ad adeguarsi, ad appiattirsi, a ritenere che solo lì ci sia la verità, la conoscenza. Invece questi strumenti possono essere una modalità per ripetere le idee degli altri, impedendoci di indagare, illudendoci di essere saggi. I social sono solo strumenti che la ragione e l'anima possono utilizzare per ricercare. Abbiamo bisogno di essere critici per aprire nuove vie di conoscenza. Il sapere è caratterizzato da una continua e profonda esperienza di novità. La vita è una piacevole metamorfosi. Alla nascita, ad esempio, il bambino esprime il bisogno di avere il seno materno per mangiare, per sfamarsi e ricevere affetto. Successivamente la ricerca si manifesta e si sviluppa nel mondo e dentro di noi per offrire un valore a ciò che noi scopriamo. Ed è molto importante questo, perché ci apriamo alla vita, e ci apriamo alla vita non solo perché abbiamo strumenti nuovi, ma perché abbiamo desiderio di conoscere. Ecco, l'elemento negativo o meno positivo di questi oggetti moderni è che ci appiattiscono. Difatti noi vediamo spesso tanti giovani che camminano e hanno in mano il cellulare, sono lì, fermi a guardare solo il cellulare, non si accorgono neanche delle macchine che passano o degli amici che possono insomma, si è prigionieri, si rischia di essere prigionieri di uno strumento che ci dovrebbe aiutare ad aprirci una strada, ad aprirci una conoscenza diversa, a scoprire cose nuove, mentre molto spesso ci appiattisce.
Sì, credo sia molto calzante quello che tu dici, il fatto dell'appiattirsi, no? È un po', a volte un po' di pigrizia, lo dico anche da adulti, un po' per tutti, di accontentarsi un po' di vedere o di così, di sentire un po' l'eco di quello che è successo ad altri o in altre situazioni. E la differenza invece la fa sempre l'esperienza, il poter vivere poi una situazione, oppure avendo preso un'idea, per esempio, dall'effettivo numero enorme di stimoli, no? di cose che si possono sentire e vedere, appunto, una volta preso uno stimolo, poi proseguire un po' da soli, no? Con un'esperienza diretta e concreta. Mi è piaciuto subito l'esempio di Ulisse. Ho subito pensato, lui era in giro, intanto Penelope a casa. Vabbè, ma questa è un'altra storia.
È vero.
In giro a esplorare, Penelope a casa, a fare la calza. Scusatemi.
Sì, però c'era una cosa da dire. Lei faceva la calza aspettando lui.
La tela, dai, povero mito.
E di notte la disfaceva.
Sì, è vero. Senti, passiamo andrei avanti un po' con la nostra chiacchierata, così magari facciamo la pausa musicale un po' più avanti, se sei d'accordo, sì. Perché passerei, sì. Visto che abbiamo dato tutte queste connotazioni un po' della giovinezza, passerei a parlare della vecchiaia, che già la parola così è un po' dura, no? Ma allora io mi chiedo e chiedo a te, ma è così brutto invecchiare?
La vecchiaia è sempre vista in un solo modo, si presentano solo gli aspetti negativi, i dolori fisici, i dolori psicologici, i lutti, eccetera, eccetera, ma non teniamo conto che siamo riusciti a vivere tutta una lunga vita con tante esperienze e con un patrimonio di conoscenze invidiabile. Ne dobbiamo e possiamo essere orgogliosi. Viene detto da uno che non è giovanissimo, ovviamente. La vita ci insegna che più viviamo, più impariamo per noi e per gli altri. Non dobbiamo sentirci superati. Restiamo, tra l'altro, anche nel ricordo di chi ci ha voluto e ci vuole bene. La nostra anima ha fatto esperienze lunghe e significative. Ci siamo trasformati per tanto tempo, quella che comunemente noi chiamiamo metamorfosi. Ci siamo trasformati. Abbiamo avuto l'opportunità di avere e di creare specialmente una vita nostra, consapevoli che avremo una fine. Però abbiamo la possibilità di vedere la vita nel suo insieme, di valutarla, di apprezzare ciò che si è realizzato. E questo, credo, non sia poco. È importante tener conto di tutto ciò che noi abbiamo visto, abbiamo fatto, abbiamo analizzato. Molto spesso nella giovinezza si costruisce, si fa, ma con difficoltà ci si ferma a pensare, ci si ferma a riflettere, mentre invece nella vecchiaia noi, se la prendiamo dalla parte giusta ovviamente, noi possiamo fermarci a vedere tutto ciò che abbiamo fatto, tutto ciò che abbiamo costruito, inventato, ciò che la giovinezza ci ha suggerito, perché noi abbiamo realizzato ciò che la giovinezza ci ha suggerito. Naturalmente teniamo conto anche degli aspetti un po' negativi, perché la vita non è sempre bella arzilla come quando si è giovani. come quando si è adolescenti, oppure sì, sui 20, 25, 30 anni. No, la vita porta anche qualche dolore, qualche ammaccatura, qualche difficoltà, qualche perdita. Ecco, noi avremo anche questi dolori, ma però possiamo dare un senso anche a questi dolori, possiamo dare un valore anche a questi dolori. Chi è giovane fa fatica a farlo, chi è anziano invece ha non solo la fantasia di poterlo realizzare, ma la forza spirituale, interiore, di poter dare un'importanza a tutto ciò che abbiamo vissuto, un'importanza a ciò che noi stiamo soffrendo. Questo credo che sia molto, molto, molto importante.
Sì, sì, penso sia anche, quando tu dicevi tutto quello che anche questa esperienza, tutto quello che si è vissuto, sperimentato, immaginato, realizzato, eccetera, possa diventare proprio anche patrimonio comune, no? Dono, senza nessuna pretesa, ma proprio come condivisione, come esperienza, come qualcosa che esce proprio così in modo anche naturale dalle persone, da quello che si è appunto passato e vissuto, e che poi si trasferisce nel modo di pensare, nel modo di agire, nel modo di parlare. Quindi quello può essere rimesso in gioco e in circolo per quelli che arrivano dopo, no? Che sono i figli, i nipoti. Pensiamo alle relazioni familiari, questo è un esempio molto appunto molto immediato per tutti, quindi, oppure alle relazioni sociali, oppure degli educatori rispetto ai ragazzi, degli insegnanti, insomma, a chi a vario titolo comunque professionalmente o personalmente rimette un po' in gioco, rimette in circolo quello che è stato il suo modo di vivere certe esperienze. Penso che questo aspetto sia uno di quelli appunto dei doni anche, no? Di quella che possiamo dire dei doni della vecchiaia. Quindi ci sono tanti tanti aspetti che a volte, come dicevi tu all'inizio, si trascurano un po', si pensa alla vecchiaia. A parte che è un periodo di tempo molto lungo, no? Cioè comunque c'è un'età matura, poi la terza età, poi la quarta età, insomma, diciamo che le nostre vite fortunatamente sono anche animate da diversi passaggi, no? Non è che a un certo punto bianco-nero e basta. Affronterei ancora un argomento, se sei d'accordo, che è proprio quello del mito della giovinezza. Allora, no? Abbiamo detto una serie di caratteristiche della giovinezza, alcune appunto della vecchiaia, ma così anche nel dire comune, nel sentire comune, che cos'è che non si vuole perdere, se c'è questo mito dell'eterna giovinezza, cos'è che a un certo punto ci fa venire quella roba lì?
C'è un mito che vi citerò fra poco, che è molto bello, ma direi però che la spinta creativa della vita è uno degli elementi più interessanti della giovinezza. Noi riusciamo a creare, noi riusciamo ad inventare. C'è inoltre un forte desiderio di condividere la nostra vita con un compagno o una compagna. È vero che questo ci può essere anche in età, nella vecchiaia, però nella giovinezza questo è l'elemento primo, più importante, il ricercare qualcuno che ci completi, ed è bellissimo questo. C'è forte il desiderio di conoscere il mondo, di visitarlo, di visitare paesi e luoghi che noi non abbiamo mai visto. In questo senso il bisogno infantile di sognare trova una spinta nuova. Ricordo che quando avevo 17-18 anni circa, mio padre era già morto, e quindi morto giovane mio padre, io avevo voglia di andare a visitare posti nuovi e volevo andare a visitare Urbino. Stranamente, attualmente, dopo vi racconto della faccenda di Urbino, stranamente oggi mio figlio è diventato professore all'Università di Urbino, e questo è proprio strano, strano, strano. Bene, dico a mia madre, mamma voglio andare fuori a prendere il treno e viaggiare, voglio andare a vedere Urbino, ma è mia madre che... era una donna che abitava in campagna, che non sapeva tanto di storia, di geografia, di niente, era arrivato fino alla quarta elementare, ma dice, ma addio, da solo vai via, ma e se ti perdi, se... mamma, vedrai che ce la faccio, e difatti sono andato, ho visitato Urbino, e per me è stata una visita bellissima, 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 tanto che quando sono arrivato, alla sera sono arrivato in treno e non sapevo dove andare a dormire, cioè non avevo previsto questo, però sono riuscito a trovare un posto senza spendere troppo. Bene, il posto mi è piaciuto tantissimo e con tutta probabilità, senza volere, ho trasferito questo mio piacere al figlio, il quale prima ha insegnato a Verona, poi adesso ultimamente ha vinto ad Urbino ed ora insegna all'Università di Urbino. Ecco, in qualche modo ha recuperato quella città che io avevo visto durante la giovinezza, e questo secondo me è una delle spinte più belle e ci fa dire che ciò che fanno i genitori, anche i figli poi, possono risentirne positivamente. C'è davvero questo forte desiderio di conoscere il mondo e la forte propensione a pensare al cambiamento della vita, che però non si ferma mai. E per fare tutto ciò si vorrebbe che la giovinezza fosse eterna, come dice il mito. Ecco, qui vi cito un mito che secondo me è molto molto bello. È importante il mito, eh? I miti sono importanti per il nostro vivere. È il mito dell'eterna giovinezza. Nella mitologia greca, Selene, dea della luna, si innamora perdutamente di un bellissimo giovane mortale. Si chiama Endimione, al punto da chiedere al padre Zeus di concedergli un'eterna giovinezza per non smettere mai di amarlo. Questo mito ci ricorda lo sforzo che noi facciamo per mantenere sempre giovane e in funzione tutte le nostre capacità. Secondo me questo è bellissimo. E direi che Selene ha fatto una richiesta strabella al padre Zeus, a Giove, e Giove l'ha accontentata, ha fatto in modo che Endimione rimanesse sempre, sempre giovane. Ma in effetti, se ci pensiamo, nel cuore noi possiamo restare giovani, noi possiamo invecchiare, gli anni passano e passano per tutti, gli anni, però il nostro cuore può rimanere giovane, desideroso di conoscere, desideroso di sapere, desideroso di possedere notizie, cose, posti nuovi, e questo ci aiuta tantissimo a sviluppare la nostra mente, il nostro cuore e direi di più, e lo vedremo poi, anche la nostra anima.
Certo, certo, continueremo senz'altro su questo filone. Allora adesso Giancarlo facciamo un attimo di pausa, così sì, prendiamo giusto. Fiato, prendi fiato anche tu, sì. E poi abbiamo i contatti. E poi diamo i contatti per i nostri ascoltatori, se ci fossero domande o interventi, siamo qui e ben volentieri li accogliamo. Allora ci fermiamo un attimo per una pausa musicale.
Certo, grazie, grazie.
Sai, questa vita mi confonde, con i suoi baci e le sue onde, sbatte forte su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel. Tra le cose non fatte per poi non doversi pentire, le promesse lasciate sfuggire soltanto a metà, mentre pensi che questo non vivere sia già morire, chiudi gli occhi, lasciati.
lasciando un sospiro alla notte che va. Potuto andare altrove, non dar fuoco a ogni emozione, affezionarmi ad un cliché. Ma se la vita che ora ho scelto, di questo non mi pento, neanche quando si alza il vento. E mi perdo nel vortice di ogni tua folle passione, tra i profumi dei fiori che posi qui dentro di me. Mi fai bere i tuoi baci affinché io poi possa arrivare dentro l'ultima notte d'estate ubriaco ad urlare. Ah, che vita meravigliosa, questa vita dolorosa, seducente, miracolosa.
Eccoci tornati con voi, stiamo parlando, lo ricordo, col dottor Odini, parliamo di giovinezza, di vecchiaia, dell'età della vita, insomma. Allora Giancarlo, ci siamo interrotti prima della pausa parlando di questo mito dell'eterna giovinezza, tu giustamente ci hai dato qualche utilissimo suggerimento, no? Cioè su quel, sul tenere questa capacità di sguardo, di energia, indipendentemente dagli anni che passano, in qualche modo, certo, no? Questa vitalità del cuore e dell'anima. Tu parlavi alla fine del tuo intervento di anima.
Certo, certo, perché questo è importantissimo, è importantissimo. E d'altra parte il mito, quello dell'eterna giovinezza, ce lo ricorda costantemente. E se noi alla sera guardiamo il cielo, molto spesso vediamo la luna, e possiamo pensare, guardando la luna, alla dea Selene, Selene che si innamora perdutamente di Endimione, perché lo vorrebbe sempre con sé. Noi vorremmo sempre con noi, non dico la giovinezza, ma la forza della giovinezza, l'energia che c'è durante la giovinezza. E questo, secondo me, rimane anche nella vecchiaia. Può rimanere nella vecchiaia, a meno che noi ci chiudiamo in noi stessi e non restiamo lì senza far niente.
Certo, questo tuo invito a essere comunque aperti, a essere, certo, a sentirsi creativi, e credo che faccia bene sentirlo da qualcun altro, no? Così come un po' spero, insomma, lo stiamo facendo, quest'idea che si possa fare ancora, dare, pensare, creare, insomma, ci sono tanti, tanti aspetti dentro ogni persona, tanti doni, tante ricchezze, tanti talenti, uno forse così passata una certa età dice vabbè ormai basta, invece c'è tanto ancora. Senti, invece ti volevo fare una domanda un po', è una cosa a cui personalmente ho pensato diverse volte, che mi capita, volevo condividerla e sentire la tua opinione, che è un po' all'opposto di cioè diciamo un po' diverso da quello che stiamo dicendo, nel senso che a volte capita di incontrare magari qualcuno che non si vede da tanto tempo, e di pensare, no, di qualcuno che ha la più o meno la nostra età, insomma, di pensare mamma mia come è invecchiata o come è invecchiata, ma non male, cioè non come giudizio, ma proprio, e di pensare di se stessi, ma io non mi vedo così, ma probabilmente sarò così sicuramente, no? Ecco, questo gioco di specchi con gli altri, no? Come ci vediamo, come c'entra nel rapporto con gli altri, come ci si percepisce?
Certo.
Forse sono stata confusa, ma so che tu capisci anche quando non mi spiego bene.
È chiaro quello che dici. Ma io penso che dentro di noi portiamo sempre le immagini del passato in rapporto alla nostra esperienza e alle nostre conoscenze. Gli altri restano fissi nel ricordo, e quando è passato molto tempo o anche poco tempo noi li rivediamo e li paragoniamo col loro ricordo che è rimasto stampato in noi. E noi ne percepiamo subito la differenza. Al tempo stesso, anche noi cambiamo, ma non percepiamo la nostra trasformazione, perché è come se noi non ci vedessimo allo specchio. Sentiamo che siamo cambiati e lo vediamo però nella taglia dei vestiti, ad esempio, però non scopriamo la modificazione fisica, ad esempio il viso, il colore dei capelli, le rughe ad esempio, o anche ancora la velocità dei nostri passi, oppure i nostri pensieri che sono più lenti. Il confronto però col ricordo dei nostri amici, dei nostri conoscenti, ci conferma l'invecchiamento, anche il nostro invecchiamento. Possiamo ripescare il concetto di metamorfosi per accentuare la differenza che viviamo. E però l'amicizia o l'affetto verso le persone che incontriamo a mantenere il legame, anche se valutiamo che il tempo è stato ingrato. In noi rinasce la gioia proprio di rivedere queste persone. E alcuni giorni fa, alcune sere fa, io ho presentato il libro Gli alberi nel bosco della vita in un paesino del Mantovano. È stato molto, molto bello. Mi sono accorto che tante persone mi sono venute a salutare, mi hanno abbracciato, c'erano un centinaio di persone circa per ascoltare. Ebbene, una persona in modo particolare che mi ha detto: "Oh, ma ciao Giancarlo, ci rivediamo, che bello". Io subito non l'ho conosciuto, aveva la mascherina. Allora cosa ho fatto? Gli ho tirato via la mascherina e ho finto di conoscerlo, anzi, l'ho conosciuto. Era un mio collega che ho rivisto dopo tantissimo tempo. Vedete, il tempo ci trasforma un pochettino, e se noi non ci vediamo, non dico tutti i giorni, ma spesso, perdiamo le immagini nuove, ci ricordiamo del passato. E però appena loro ci dicono: "Ma guarda, non ti ricordi che?", allora ci viene in mente tutto, e noi ne siamo felici perché rivediamo, felici perché le persone che noi incontriamo sappiamo che sono ancora vive e quindi che possono pensare anche a noi. Pensiamo che comunque c'è stata una metamorfosi in loro, ma teniamo conto che questa metamorfosi, questo cambiamento, c'è stato proprio anche in noi. L'amicizia, l'affetto verso le persone che incontriamo tende a mantenere il legame, anche se valutiamo che il tempo a volte è stato ingrato. In noi rinasce la gioia di rivederle. Spesso c'è il timore di perdere le persone care, le amicizie o le conoscenze. Per questo la valutazione del cambiamento ci conferma la loro permanenza nella vita, e questo secondo me è molto, molto, molto importante, e ho avuto la conferma in questo incontro nella presentazione del libro che già abbiamo presentato in Radio Mater l'ultima volta, mi pare.
Certo, è un bellissimo libro. Sì, ne abbiamo appunto parlato nella scorsa trasmissione. E mi è piaciuto molto questo tuo passaggio ultimo, penso che è una cosa che ci si possa portare a casa, del fatto di cogliere nel passare del tempo la permanenza del tempo. Effettivamente, anche, non so se a voi capita, quando appunto magari si rincontra una persona che non si vede da tanto tempo, inizialmente non la si riconosce, cioè la si riconosce, ma insomma si coglie effettivamente subito la differenza rispetto all'immagine che uno ha di quella persona rimasta ferma qualche magari anno prima. Però il fatto di vedere che questa persona c'è e persiste nel tempo è proprio l'aspetto bello, no? Consolante, arricchente. E effettivamente poi quando
si sta magari appunto un po' insieme, ci si riparla, eccetera, allora a quel punto anche proprio visivamente, no? I tratti del viso, i modi di parlare, ecco, tutto si riallinea, no? Allora si ritrova quella persona, ci si riabitua all'immagine di quel momento. Penso sia una cosa, un modo bello per vedere anche questo passare del tempo come permanere effettivamente di un valore. Volevo farti un'altra domanda, ma vedo che c'è in linea, abbiamo una telefonata, quindi darei la priorità a questa, e abbiamo in linea Suor Giuseppina da Bergamo.
Sì.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Dico questo, quello che avete detto tutto bene, bene. Una cosa, per me io ho 78 anni, 78, e ho insegnato nella scuola elementare, allora elementare, oggi primaria, va bene? Quello che una specie di filo rosso che mi ha sempre tenuto, proprio quella, come avete detto voi, no? Quella continuità dell'essere, cioè io sono ancora quella di 50 anni fa, mi sento la stessa, e le relazioni mi hanno costruita nei passaggi delle varie età, mi hanno costruita, tenuta viva, vorrei dire che sotto l'aspetto spirituale è, non tutti i giorni, ma parecchio, una specie di effervescenza spirituale, per cui anche a 78 anni, davvero, come avete detto, quando parlano così, ma magari dell'età, non sento di essere io, no, io sono ancora quella di 50 anni fa, così, ecco, ma molto, molto, le relazioni mi hanno tenuta viva, e proprio questa continuità nei vari passaggi, nei ruoli, nel riposo, nella malattia, sono ancora quella, sempre, sono io, e quindi ringrazio tanto per questa trasmissione.
Che bello.
Grazie, Suor Giuseppina, bellissimo questa
che bello, bello. Potrei aggiungere,
si sente
una cosa.
Tutta l'effervescenza, si sente fin
certo.
Qua.
Dica.
Prego, Giancarlo.
Io direi un piccolo commento a ciò che è stato detto, e che però dà un senso al legame che noi riusciamo a trovare tra l'infanzia, la giovinezza, l'età matura. Perché di solito si pensano questi momenti della vita come staccati tra di loro, invece non è vero, perché la nostra anima, la psiche, cioè quella ghianda di cui ci diceva Hillman, il seme che ci è stato donato, è il collegamento da non dimenticare tra l'infanzia, l'adolescenza, l'età matura e la vecchiaia, cioè le età del vivere sono collegate tra di loro, ed è bello questo, sentire il collegamento.
Sì, bellissimo, e vi ringrazio tanto.
Grazie
Sor Giuseppina, grazie di essere intervenuta, adesso commento. Allora Giancarlo, abbiamo 6-7 minuti prima di concludere la nostra trasmissione, ci sono tante cose che volevamo dire, che avevamo un po' condiviso prima, c'è una cosa dalla quale tu vuoi ripartire?
Ma
in particolare?
Si potrebbe parlare del rapporto tra l'età anagrafica e l'etichetta anziano, ad esempio.
Ecco, io lì volevo portarti, no, perché abbiamo detto tante cose su rimanere, diciamo così, vitali e effervescenti, come diceva Suor Giuseppina, mi piace questa parola, anche nelle varie fasi, nelle varie età della vita, e quello che si nota ogni tanto, guardandosi in giro, è un certo invece accanimento, mi verrebbe da dire, no? Anche proprio nel modo di porsi, di vestirsi, di parlare.
di qualcuno che appunto ha un'età anagrafica di un certo tipo e magari si comporta, si veste o si atteggia come una persona molto più giovane. Ecco, questa cosa un po' si vede. Che senso ha questa dinamica? Cioè, che cosa ci sta dietro?
Secondo me ci sta dietro la paura dell'invecchiamento, la paura di perdere qualcosa che non riusciremo più ad avere. Però se noi pensiamo a ciò che abbiamo detto, al collegamento che si ritrova tra l'età giovane, l'età matura e l'età anziana, credo che tutti questi siano degli atteggiamenti di modernizzazione non troppo importanti. Perché? Ma perché non sono tanto gli atteggiamenti che contano, non è tanto importante il vestirsi in una certa maniera, ma è il pensiero che noi facciamo, il rivedere ad esempio la nostra vita, il ripensare a ciò che noi abbiamo deciso e a ciò che abbiamo inventato. Tutto questo è la parte più bella, la parte più importante. È vero che il vestito è anche l'espressione della nostra anima, è vero che quando noi ci presentiamo belli esteticamente, noi è come mandassimo un messaggio alle altre persone: guarda che io sono bella anche di dentro, vedi fuori come sono fatto. Ma in effetti noi abbiamo bisogno di tenere sveglia la nostra anima, attenta al cambiamento e attenta a ciò che noi abbiamo fatto e vogliamo ancora fare. Non c'è mai un termine a tutto questo e non sappiamo neanche quando la nostra vita terminerà, è un mistero. Nel mito di Er, ad esempio, un altro mito che tanto tempo fa avevo citato, Radio Mater, ecco, noi riceviamo nel momento in cui l'anima scende nel nostro corpo, riceviamo anche un periodo di vita che però noi non sapremo mai quanto sarà. Ecco perché abbiamo bisogno sempre di essere attivi, di essere energici, di essere capaci di inventare cose nuove che possono essere utili per noi ma anche per gli altri che ci stanno vicini. E quando c'è la famosa etichetta del vecchio, in effetti nella realtà l'anziano si tende a metterlo da parte e a non valutarlo per ciò che vale. È come se noi non riuscissimo a tener conto della sua esperienza. Si dice tanto le vecchio, mentre la spinta del giovane a crescere, a costruire, potrebbe tener conto dell'esperienza e specialmente del vissuto degli anziani. Ma anche l'anziano tende spesso a nascondersi, a non valutarsi, a sonnecchiare. Ci si può aiutare a vicenda, anziani e giovani, ascoltandoci, ponendoci in una posizione di confronto, di ragionamento. In questo modo l'anziano può sentirsi ancora utile, e meno male che può sentirsi ancora utile.
La sì, penso che questo rapporto tra questo valore del rapporto tra le generazioni, no, quello che si dice, no, del rapporto tra le generazioni, che detto così sembra un'etichetta, ma poi nel concreto è il nostro rapporto con i nostri genitori, i nostri figli, i nipoti con i nonni, è questo passaggio di esperienze, di vissuti, che possono comunque appunto arricchirsi, cioè arricchire le persone, no? Da in un punto o da una parte o dall'altra. Scusami, mi sono interrotto un attimo perché è arrivato un messaggio, mannaggia, abbiamo un minuto, però mi piace leggerlo comunque, vediamo se ce la facciamo. Il messaggio di Angelica dice: grazie, una trasmissione interessante, avrei una domanda da porre. Sono una donna di 50 anni, ho una bella famiglia e mi dispiace che i miei familiari soffrono per me. Sa perché? Non accetto che gli anni passano.
ho paura di invecchiare. Sono tutti gli aspetti, sotto tutti gli aspetti, questo è il mio stato d'animo, lo trasmetto ai miei cari. Questa paura di invecchiare che poi viene trasmessa ai familiari. Chiedo un commento super rapido, grazie Angelica, intanto di averlo scritto.
Se vuoi Elena possiamo commentare rapidamente, perché il tempo è limitato.
Posso? Sì, assolutamente, hai proprio un minuto.
Sì, ecco, teniamo conto che il dono della giovinezza è un dono che permane per tutta la vita. Tra tutti i doni che la vita ci ha offerto, la giovinezza sembra essere il più propulsivo per il nostro futuro. L'infanzia, difatti, pone le basi per ciò che noi diventeremo. La giovinezza determina una spinta vitale che è difficile dimenticare. Nella giovinezza si può sognare, nella giovinezza possiamo sentirci curiosi e desiderosi di ricercare, ma ciò che più sento come importante è che nella giovinezza percepiamo d'essere un microcosmo che ben si adatta al macrocosmo, cioè all'universo. La nostra vita, per le sue caratteristiche, si inserisce nell'universo. Ed è per questo che possiamo sognare, ricercare e costruire un futuro più equilibrato. E lo possiamo fare anche ad una certa età. Certa, 50 anni è una bella età, ancora si può sognare. E direi che anche fino a 100 anni e 117 anni, l'ultima persona che è morta a 117 anni, mi pare, era capace di sognare, era capace di pensare al futuro. Questa è la parte bella e questo è il risultato del famoso mito, il mito dell'eterna giovinezza che può rimanere anche in età matura, anche nella nostra vecchiaia. È bellissimo sentirsi giovani, sentire che la nostra vita continua nel suo bello, nella sua ricerca, che la nostra anima che ci è stata data, ci è stato donato e che la sentiamo come un seme dentro di noi, si è sviluppata e continua a svilupparsi e continua a dare qualcosa di nuovo, qualcosa di bello, qualcosa di invitante e di piacevole, che aiuta anche gli altri, perché in fin dei conti la nostra vita è una vita che serve non solo a noi, ma serve anche agli altri.
Benissimo, sei stato velocissimo e conciso. Allora Giancarlo, abbiamo terminato il nostro tempo, ti ringrazio molto per la tua partecipazione, grazie al dottor Giancarlo Dini, a tutti voi che ci avete ascoltato e seguito, ed è davvero tutto per il momento, vi auguro un buon proseguimento di giornata.
Grazie, grazie, un abbraccio a tutti.
Vorrei che le parole mutassero in preghiera, rivederti oh padre che dipingevi il cielo. Sapessi quante volte guardando questo mondo vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore. Vorrei che le mie mani avessero la forza per sostenere chi non può camminare. Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti diventasse culla per chi non ha più madre. Mani, prendi queste mie mani.
Dalle frequenze di Radio Mater vi abbiamo proposto Spazio Famiglia, a cura dell'equipe dell'Istituto La Casa, la famiglia delle famiglie. Trasmissione condotta da Elena. Tema della trasmissione, l'età della vita. Ospite il dottor Giancarlo Dini. Le nostre trasmissioni proseguono ora con Radio Mater Notizie, condotto oggi dal giornalista Francesco Vitale.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Radio Mater Notizie.
Informazione, approfondimenti e interviste leggendo i quotidiani.
Buona giornata amici e amiche di Radio Mater da parte di Francesco Vitale in studio, Massimo in regia, l'appuntamento con la nostra finestra sull'informazione. Oggi apriamo la nostra finestra grazie a Vatican News e come ogni giovedì vi riportiamo in piazza San Pietro per raccontarvi la catechesi dell'udienza generale di ieri. Dopo Fortezza, Giustizia e Prudenza, il Papa ha voluto invitare a riflettere sulla quarta virtù cardinale, temperanza, che si sposa bene con gli atteggiamenti evangelici della piccolezza e della mitezza. Non rende grigia la persona, anzi le porta gioia perché fa gustare meglio i beni della vita, ha detto il Papa. Non seguire il tuo istinto e la tua forza secondando le passioni del tuo cuore, ha detto il Santo Padre. Una passione malvagia rovina chi la possiede e lo fa oggetto di scherno per i nemici. La citazione dal libro del Siracide. È giusto qualche flash di fronte ai piaceri della vita, dice ancora il Papa, la temperanza ci insegna ad agire con giudizio, il libero corso delle pulsioni e la totale licenza accordata ai piaceri finiscono per ritorcersi contro noi stessi, facendoci precipitare in uno stato di noia. La temperanza dona l'equilibrio e quindi è il dono della maturità, dell'età, della maturità affettiva e della maturità sociale, ha detto il Papa. Ed ora le voci immediatamente, oggi ne abbiamo tante. È stato presentato a Roma il terzo incontro delle scuole di pace con Francesco che si svolgerà domani 19 aprile in aula Paolo VI. Ripartiremo da qui per proseguire con i ragazzi il cammino per un mondo migliore. Ai microfoni di Vatican News, Padre Enzo Fortunato, che è coordinatore dell'evento della Giornata Mondiale dei Bambini del prossimo 25 e 26 maggio, che sottolinea l'importanza appunto e la cura è questa. Attenzione, Padre Enzo.
Perché anche i giovani diventano coscienti che il futuro dipende dai più piccoli e anche i più piccoli possono strattonare un po' i giovani a non essere distratti. E noi viviamo in una società che è fatta di mode. I bambini ricorderanno ai ragazzi che c'è una moda che non passa ed è quella del prendersi cura, uno dei temi che sarà al centro dell'incontro di Papa Francesco con i bambini. C'è una parola che appartiene sia ai bambini che ai giovani ed è la parola futuro. Quindi in questo loro condurranno una sensibilizzazione sul mondo degli adulti molto forte.
Come coinvolgere oggi i giovani in progetti di pace?
Ma io penso che la cosa più bella è constatare come i giovani anche di fronte al pessimismo degli adulti non mollano la bandiera della pace, eh. Io credo che loro siano molto più coinvolti e molto più realisti di noi adulti. Le affermazioni serie dei giovani, siamo spaventati, io credo che interrogano profondamente gli adulti e credo che questa parola noi la dobbiamo rilanciare. I giovani sono spaventati delle follie e delle pazzie dei grandi.
Quindi cosa si può fare?
Far parlare loro. E io penso che loro hanno il diritto e il dovere di essere protagonisti e di parlare.